Roger Podcast.
Roger Podcast presenta Stereotiparte, un podcast per smentire tutti i luoghi comuni in fatto di arte. Una serie di Chiara Attanasio, Morena Rossi, Giacomo Brasca ed Alice Lopresti. Le architetture razionaliste, note per l'uniformità di forma e colore, sono l'espressione esatta dell'ideologia fascista. Novo Comum, Giuseppe Terragni, 1929, Como.
Ah, che bello, finalmente una giornata di puro relax al lago. Questa passeggiatina per Como era necessaria, ne sentivo davvero il bisogno.
Ah, hai ragione, sono così rilassata che non ho trovato nessuno spunto storico-artistico con cui tediarti. Si vede proprio che ho bisogno di staccare da tutto anch'io.
Tu guarda, un edificio tutto triste e grigiolino. E proprio di fianco il glorioso stadio del Como. Chissà come se la passano in Serie B i comaschi. Controlliamo.
Sì, però anche tu te la cerchi, eh.
Che vuoi dire? Ah, poveretti, in effetti sono in basso, eh.
Maritino mio.
È incredibile, però pensate che nel 2017 erano in Serie D. Avranno una dirigenza fantastica, non credi? Perché mi guardi così? È per qualcosa che ho detto? No. Non mi dire che quell'edificio bruttino è un'importante opera d'arte perché non ci casco.
E invece, pensa te, è solo un edificio pensato per essere il manifesto della nuova architettura razionalista, progettato dall'illustre Terragni.
È parente?
Di chi?
Della Ferragni.
Terragni, con la T. Parlo dell'architetto razionalista, non della blogger designer.
Ma mica i razionalisti erano quelli del fascismo? Che facevano tutti gli edifici spigoluti, come il Tribunale di Milano, tutto spoglio, inospitale, che si vede nei TG, che sembra che piova anche quando c'è il sole?
Beh, sì e no. Diciamo che bisogna evitare di fare di tutta l'erba un fascio. Prima di tutto, il Tribunale di Milano è stato costruito su progetto di Piacentini verso la fine degli anni 30. Invece, questo palazzo, che hai definito ingiustamente bruttino, si chiama Novo Comum ed è stato progettato da Giuseppe Terragni alla fine degli anni 20, ben un decennio prima.
E per 10 anni non hanno avuto idee migliori.
Possibile che non ti balzi all'occhio la differenza tra il Tribunale di Milano e il Novo Comum? Concentrati. E mentre lo guardi meglio, per prima cosa, pensa a un mondo in cui ha fatto l'entrata in scena un protagonista fondamentale. Il cemento armato, che permette per le sue caratteristiche un modo di costruire con sbalzi e ampi spazi che non hanno più bisogno di 1000 pilastri o archi in mezzo ai piedi. Edifici in cui le pareti, che non sono più portanti ma mobili, non solo permettono una serie di soluzioni innovative nella distribuzione degli spazi interni, ma possono essere sostituite da luminose e ampie finestrature. Non ti viene già da sospirare di piacere?
Boh. Io tutta questa piacevolezza non la percepisco. E poi sembrano 3 edifici diversi accrocchiati insieme un po' male. Guarda, lì c'è una vernice di colore diverso. Sotto è tutto tondo e sopra è spigoloso. Cos'è, il lavoro di 3 architetti che hanno piegato i fogli dei progetti e se li sono passati?
No, no. È uno stile architettonico che vuole raccontare gli spazi, sottolineando il rapporto intrinseco che c'è tra l'interno e l'esterno di un edificio, e che pensa soprattutto alla sua ergonomia.
Intesa come funzionalità?
Esatto. Pensa che questo è il primo condominio moderno della città, e nonostante sia passato quasi un secolo, sembra non patire il passare del tempo.
Ehi, hai detto cemento, non silicone.
Voglio dire, se tu entri in un edificio fatto 20 anni fa, ormai ti sembra vecchio, mentre il Novo Comum o l'asilo Sant'Elia, per citare un altro capolavoro del Terragni, hanno 100 anni e sembrano moderni, sono comodi, conservano appunto questo concetto di ergonomia e modernità. È un vero peccato essere qui e non poterci entrare.
Ma guarda, se vuoi suono ai citofoni e fingo di essere il postino. Ma cosa ci sarà mai di così entusiasmante da vedere lì dentro?
Beh, molte cose. Per esempio le 3 scale che disimpegnano gli appartamenti. Una centrale a pianta quadrata e 2 ai lati, con una ardita pianta triangolare dove l'illuminazione viene dall'alto filtrata da vetri opalini. Guardare questa spirale triangolare da sotto in su deve dare quasi un senso di vertigine. E poi ci sono le rifiniture interne. I pavimenti erano in linoleum, i tubi a vista colorati, e non basta. La tinteggiatura in colori minerali prevista dal Terragni, e che ora non vediamo purtroppo più, testimoniava la ricerca di un effetto cromatico del tutto nuovo. Le pareti erano nocciola chiaro, le rientranze e gli sbalzi arancioni, così come i serramenti. I parapetti delle balconate azzurro chiaro e le tapparelle grigio verdi. Nel cortile interno cambiavano ancora le superfici a sbalzo gialle, parapetti e serramenti arancioni.
Si è dato alla pazza gioia con la tavolozza, eh?
A riprova del fatto che non tutto era grigio austero in quegli anni.
E va bene, non era tutto grigio, ma come giustifichi gli architetti italiani al servizio dei fascisti? Dai, non puoi difenderli.
Non si tratta di difenderli o no. La questione è un po' più articolata di così. Intanto va considerato che il regime, in cerca di identità e di monumenti, tentò di presentare come fascista tutto quanto di valido si facesse nell'Italia di allora. In un primo tempo cercò nell'architettura razionalista la rappresentazione tridimensionale degli ideali della dittatura. Ma il sodalizio durò giusto un decennio. A partire dalla metà degli anni 30, infatti, il regime rinnega fermamente i suoi legami con il razionalismo. E all'alba della Seconda Guerra Mondiale, l'architettura fascista sceglie definitivamente di identificarsi non con il classicismo astratto di Giuseppe Terragni, ma piuttosto con la romanità esibita degli edifici monumentali di Piacentini.
Sì, ma se al tempo gli facevano costruire indisturbato palazzi al centro di Como, sarà stato ben in linea con il pensiero delle istituzioni, no?
In verità, il suo fu un vero e proprio azzardo. Certo della disapprovazione della commissione edilizia, presenta un disegno dalle forme super classiche, mentre nascosto dietro ponteggi impenetrabili allo sguardo, stava costruendo un edificio d'avanguardia. Grazie alla collaborazione delle maestranze e della società immobiliare Novo Comum, realizzatrice dell'opera, l'inganno riesce e una volta rimossa la copertura, ta-da! Appare un'architettura completamente diversa da quella autorizzata.
Ma dai!
Ovviamente in tempo zero parte l'ordine di demolizione, ma poi si decide di chiedere un nuovo parere alla commissione edilizia, che alla fine si convince che l'architetto ha fatto un buon lavoro. Ed ecco qui che il Novo Comum è ancora tra noi.
Una storia dal sapore quasi rivoluzionario.
E che fosse un uomo dal pensiero libero è anche confermato dal fatto che non aveva il timore di prendere ispirazione dall'espressionismo tedesco e addirittura dal costruttivismo sovietico. Ah, eh sì, l'aspetto eversivo dell'opera del Terragni è indubitabile. La storia del progetto fittizio per la commissione di Ornato e l'effettiva realizzazione del Novo Comum è paradigmatica. Nessuno, almeno in architettura, rompe schemi e regole durante il fascismo quanto lui. Eppure sai che nel dopoguerra tanti architetti tipo lui sono stati rinnegati perché etichettati come fascisti?
Vabbè, un po' di sana diffidenza ci sta. Ah, leggo qui che ha progettato anche la Casa del Fascio. Beh, mi pare francamente indifendibile.
Pensa che invece è stato difeso persino da Bruno Zevi, l'illustre critico, per di più di origine ebraica, che sosteneva che, al cospetto degli edifici del Terragni, provava un'emozione paragonabile a quella che si prova guardando un'opera d'arte. A chi lo stuzzicava riguardo la simpatia per il fascismo dell'architetto, rispondeva che Terragni era integralmente fascista, ma che quello in cui credeva era un fascismo immaginario, che contraddiceva completamente quello concreto.
E se lo dice lui, chi sono io per contraddirlo?
Oh, bene, possiamo continuare a essere antifascisti a cuor leggero, anche al cospetto del razionalismo. Stereotypart ritorna la prossima settimana con un nuovo cliché tutto da demolire. Se volete suggerirci altri stereotipi artistici in cui vi siete imbattuti, scrivete a stereotypart@roger-podcast.com.
Stereotypart è un podcast originale Roger, dedicato a tutti voi che almeno una volta nella vita avete pensato: ma questo lo facevo anch'io. Gli autori sono Chiara Attanasio, Morena Rossi, Alice Lopresti e Giacomo Brasca. Prodotto da Carlotta Longo per Roger, laboratorio narrativo. Post produzione a cura di The Log Audio Post and Production.